Madame Bovary di Gustave Flaubert, letto da Rosario Tronolone.
Ci pensavo sempre meno, via via che s'abituava a vivere solo. Il piacere nuovo dell'indipendenza gli rese ben presto più sopportabile la solitudine. Ora poteva variare le ore dei pasti, rincasare e uscire senza renderne conto a nessuno, e allargare le sue quattro membra da un capo all'altro del letto se era molto stanco. Allora si viziò, si coccolò e accettò le consolazioni che si presentavano. D'altra parte, la morte della moglie non gli aveva reso un cattivo servizio nel lavoro, perché per un mese tutti avevano ripetuto: «Povero giovane, che sciagura!». Il suo nome aveva acquistato notorietà, la clientela si era allargata e poi andava ai Bertaux come e quanto gli garbava. Nutriva una speranza, senza fine preciso, una vaga felicità. Spazzolandosi i favoriti davanti allo specchio, trovava il suo aspetto più piacevole. Un giorno arrivò verso le tre. Tutti erano nei campi. Entrò nella cucina, ma sulle prime non scorse Emma. Le persiane erano chiuse. Dagli stelli il sole stendeva sul mattonato lunghe esili strisce che si spezzavano contro gli spigoli dei mobili e vibravano sul soffitto. Le mosche sul tavolo salivano lungo i bicchieri già usati e ronzavano annegando nel fondo di sidro rimasto. La luce che scendeva dal camino, vellutando la fumaggine della piastra, inazzurrava lievemente le ceneri fredde. Tra la finestra e il focolare Emma cuciva. Era senza scialletto, le si vedevano sulle spalle nude stille di sudore. Secondo gli usi della campagna gli propose di bere qualcosa, lui rifiutò, lei insistette e alla fine, ridendo, si offrì di fargli compagnia con un dito di liquore. Andò allora a prendere nell'armadio una bottiglia di curaçao. Tirò giù due bicchierini, ne riempì uno fino all'orlo, ne versò un goccio nell'altro e dopo aver brindato se lo portò alla bocca. Poiché era quasi vuoto, per bere si arcuava all'indietro e con il capo riverso, le labbra golose e il collo teso, rideva di non sentire nulla, mentre la punta della lingua, passando fra i dentini, dava piccole leccate al fondo del bicchiere. Si rimise seduta e riprese il lavoro, un rammendo ad una calza di cotone bianco. Cuciva con la fronte bassa, non parlava, nemmeno Charles. L'aria, filtrando sotto la porta, spingeva un po' di polvere sul mattonato. Lui la guardava spostarsi, conscio soltanto del battito interno della sua testa e del verso stridulo d'una gallina lontano che faceva l'uovo in qualche cortile. Ogni tanto Emma si rinfrescava le guance premendovi sopra il palmo della mano e poi lo raffreddava sul pomo di ferro dei grandi alari. Si lagnava di provare dall'inizio della stagione certi mancamenti. Domandò se i bagni di mare le avrebbero fatto bene. Prese a parlare del convento, Charles del suo collegio. Il dialogo nasceva spontaneo. Salirono nella camera di lei. Gli mostrò i suoi vecchi quaderni di musica, i piccoli libri avuti in premio e abbandonate in fondo ad un armadio le coroncine di foglie di quercia. Gli disse anche di sua madre, del cimitero, e gli fece perfino vedere nel giardino l'aiuola dove coglieva i fiori ogni primo venerdì del mese per andarli a mettere sulla sua tomba. Ma quel loro giardiniere, proprio un ninetto, il servizio era così scadente. A lei sarebbe piaciuto tanto, almeno durante l'inverno, abitare in città, anche se magari la lunghezza delle belle giornate rendeva la campagna ancora più noiosa in estate. E a seconda di quanto diceva, la sua voce era chiara, acuta, o sfumava all'improvviso nel languore, con modulazioni che si attenuavano fin quasi in mormorii se parlava a se stessa. Ora tutta gaiezza, sgranando quegli occhi ingenui, ora a palpebre abbassate, con lo sguardo annegato nella noia e la mente vagabonda. La sera, mentre se ne ritornava a casa, Charles riandò a tutte le singole frasi dette da lei, sforzandosi di ricordarle, di completarne il senso, per inglobare in sé quella parte d'esistenza da lei vissuta al tempo in cui non la conosceva ancora. Ma non riuscì mai a immaginarsela diversa da come l'aveva vista la prima volta, o da come era poco prima, al momento dei saluti. Poi si domandò che cosa ne sarebbe stato di lei, se si sarebbe sposata e con chi. Ahimè, papà Ruol era così ricco e lei tanto bella. Ma il viso di Emma ritornava sempre a imporglisi davanti agli occhi e qualcosa di monotono, simile al ronzio di una trottola, gli sussurrava all'orecchio: se tu ti sposassi, però, se ti sposassi. Quella notte non dormì. Aveva un nodo alla gola, aveva sete. Si alzò per andare a bere alla caraffa e aprì la finestra. Il cielo era gremito di stelle. Soffiava un vento caldo, dei cani abbaiavano lontano. Volse il capo in direzione dei Bertò. Pensando che in fondo non rischiava nulla, Charles si ripromise di fare la domanda quando se ne presentasse l'occasione. Ma ogni volta che si presentava, la paura di non riuscire a trovare le parole giuste gli sigillava le labbra. Papà Ruol non avrebbe detto di no a chi avesse voluto sbarazzarlo della figlia che in casa serviva ben poco. Dentro di sé la scusava, convinto che fosse troppo intelligente per occuparsi della campagna, per un lavoro maledetto dal cielo, dato che non aveva mai arricchito nessuno. Lungi dall'aver fatto fortuna, il brav'uomo ogni anno ci rimetteva. Era imbattibile nelle contrattazioni, è vero, trovando gran gusto nelle astuzie del mestiere, ma la coltivazione vera e propria, in compenso, e la gestione interna della fattoria proprio non facevano per lui. Stava volentieri con le mani in mano, non risparmiava affatto su tutto quanto riguardasse la sua vita, volendo del buon cibo, un buon tepore e un buon letto. Prediligeva il sidro robusto, il cosciotto al sangue, i gloria ben miscelati. Mangiava in cucina, solo, di fronte al camino, su un tavolino che gli portavano già apparecchiato, come nelle commedie. Quando dunque si accorse che Charles, accanto a sua figlia, aveva le guance rosse, segno evidente che un giorno o l'altro ci sarebbe stata una domanda di matrimonio, rimuginò in anticipo ogni aspetto della cosa. Lo trovava un po' gracilotto, è vero. Non si trattava certo di un genere conforme alle sue vedute. Ma lo dicevano uomo onesto, parsimonioso, molto istruito e con ogni probabilità non un tipo da far storie per la dote. Ora, dato che papà Ruol si vedeva costretto a vendere 22 acri della sua roba, che doveva non poco al muratore, non poco al sellaio, e che l'asse del torchio era da rifare, se me la chiede, si disse, gliela do. Per le feste di San Michele, Charles era venuto a passare 3 giorni ai Bertò. L'ultima giornata, come le precedenti, era trascorsa a rimandare la domanda di quarto d'ora in quarto d'ora. Papà Ruol lo accompagnò per un tratto. Camminavano lungo un sentiero infossato, stavano quasi per salutarsi. Quello era il momento. Charles si diede tempo fino all'angolo della siepe e finalmente, quando ebbero svoltato...
«Mastro Ruol»,
mormorò,
«vorrei proprio dirvi qualcosa».
Si fermarono. Charles taceva.
«Su, sputate quanto avete in corpo. Forse che non so tutto», disse papà Ruol ridendo con bonomia.
«Papà Ruol, papà Ruol»,
balbettò Charles. «Per me non chiedo di meglio», proseguì l'agricoltore, «benché probabilmente la piccola sia del mio parere, e bisogna pur domandarle come la pensa. Ora andatevene, io me ne torno a casa. Se è sì, aguzzate bene le orecchie. Non avrete bisogno di venire dentro per via della gente, del resto lei potrebbe emozionarsi. Ma perché non abbiate a rodervi il fegato, io spalancherò la persiana della finestra fin contro il muro. Voi di qua dietro potrete vederla, sporgendovi dalla siepe». E si allontanò. Charles legò il cavallo ad un albero, corse a mettersi sul sentiero, attese. Una mezz'ora passò. Poi lui contò altri 19 minuti sul suo orologio. Ecco all'improvviso un fragore contro il muro. La persiana si era spalancata. La catenella ondeggiava ancora. Già alle 9 il giorno dopo era alla fattoria. Emma arrossì mentre lui entrava, pur sforzandosi di ridere un po' per sembrare disinvolta.
Papà Ruol scoccò un bacio al futuro genero. Si rinviò ogni discorso su questioni economiche. Del resto c'era tutto il tempo che si voleva, non potendosi decentemente fissare le nozze prima della fine del lutto di Charles, ossia verso la primavera dell'anno dopo. L'inverno passò in questa attesa. La signorina Ruol si occupò del corredo. Una parte fu ordinata a Rouen e con le sue mani lei si confezionò camicie e cuffie da notte secondo certi figurini di moda che si fece prestare. Durante le visite di Charles alla fattoria si parlava dei preparativi per la festa di nozze, ci si domandava in quali locali allestire il pranzo, si almanaccava sul numero delle portate e su quali sarebbero stati gli antipasti. Emma invece avrebbe preferito sposarsi a mezzanotte, alla luce delle torce. Ma papà Ruol non riuscì a concepire un'idea del genere. Ci fu dunque una festa, a cui parteciparono 43 persone, che tenne tutti a tavola per 16 ore, e ricominciò il mattino dopo, per non spegnersi del tutto nemmeno nei giorni seguenti. I convitati giunsero di buon'ora, in carrozze, carrette a un cavallo, giardiniere a due ruote, vecchi calessi senza cappotta, carrozzette dal tendone di cuoio e la gioventù dei villaggi più vicini su barrocci dove se ne stavano tutti in piedi, in fila, con le mani appoggiate sulle sponde per non cadere, al trotto e fra mille sobbalzi. Ce n'era che venivano da 10 miglia di distanza, da Goderville, da Normanville e da Cagny. Era stata invitata la parentela delle due famiglie al gran completo. Si era fatta pace con gli amici con cui si era in urto. Erano partite lettere alla volta di conoscenti persi di vista da gran tempo. Ogni tanto echeggiavano schiocchi di frusta dietro la siepe. Lo steccato immediatamente si apriva. Una carretta faceva il suo ingresso. Galoppando fino al primo gradino della scala si fermava bruscamente e riversava fuori da ogni parte il suo contenuto di invitati che si soffregavano le ginocchia e si davano a sgranchire le braccia. Le signore, con tanto di cappello, erano vestite alla moda cittadina, con catene e orologi d'oro, pellegrine incrociate alla cintura o scialletti variopinti fissati sul dorso con una spilla che lasciavano dietro il collo scoperto. I ragazzini, vestiti esattamente come i papà, sembravano a disagio nel loro abito nuovo. Molti anzi inauguravano per l'occasione il primo paio di stivali della loro vita e accanto a loro, muta come un pesce nell'abito bianco della prima comunione allungato per quell'occorrenza, si vedeva qualche ragazzona di 14 o 16 anni, probabilmente una loro cugina o sorella maggiore, rossa, frastornata, con i capelli unti di pomata alla rosa e soprattutto timorosa all'idea di sporcarsi i guanti. Poiché certo non bastavano gli stallieri per staccare tutti i cavalli dalle vetture, i padroni si rimboccavano le maniche e se la sbrigavano da soli. A seconda del loro rango sociale portavano la marsina, la finanziera, la giacca, la giubba. Marsine di tutto rispetto, altamente considerate in famiglia e che non uscivano dall'armadio se non nelle occasioni solenni. Finanziere con grandi falde che svolazzavano al vento dal colletto cilindrico e tasche simili a sacche. Giacche di panno spesso, in genere accompagnate da un berretto con un bordino di rame intorno alla visiera, giubbe cortissime, recanti sul dietro due bottoni accostati come un paio d'occhi, con i lembi che sembravano tagliati in un unico pezzo dall'ascia. C'era poi, ma a gente del genere si capisce toccavano le estremità della tavola, chi indossava una blusa di gala, ossia con il bavero largo fino alla spalla e tutto piegoline di dietro, e bassissimo il punto di vita segnato da una cintura fissa. E le camicie sui petti, bombate come corazze, e le tosature fresche, le orecchie a sventola, le rasature implacabili. Non pochi, infatti, alzatisi prima dell'alba e non avendoci visto chiaro nel farsi la barba, recavano sotto il naso sciabolate in diagonale o lungo la mascella sbucciature larghe come scudi da tre franchi, infiammate dall'aria pungente del viaggio, un'amarezzatura in gamma rosso-rosa su tutti quei faccioni candidi e raggianti. Poiché il municipio era a mezzo miglio di distanza dalla fattoria, ci andarono a piedi e a piedi ritornarono dopo la cerimonia in chiesa. Il corteo, compatto all'inizio come un'unica sciarpa variopinta ondulante in mezzo ai campi, sul filo del sentiero serpeggiante fra il grano verde ben presto si sfilacciò e si dissolse in tanti gruppetti che s'attardavano a chiacchierare. Precedeva tutti il musicante con il violino impennacchiato di nastri sul ricciolo. Venivano poi gli sposi, i parenti e gli amici alla rinfusa. I bambini rimanevano indietro, divertendosi a strappare le campanelle degli steli d'avena o a giocarsi qualche tiro senza essere scoperti. Troppo lungo, L'abito di Emma trascinava l'orlo a terra. Ogni tanto lei si fermava per rialzarlo e allora, delicatamente, con le dita agguantate, ne toglieva qualche ruvido stelo o qualche spino di cardo, mentre Charles, con le mani penzoloni, pazientemente la lasciava fare. Papà Ruol, con un fiammante cappello di seta sulla testa, con i polsini della marsina nera che gli coprivano le mani fino alle unghie, dava il braccio alla signora Bovary madre. Il signor Bovary padre, invece, disprezzando in fondo quella bella compagnia, si era presentato con una finanziera senza pretese, con una sola fila di bottoni di taglio militare, e stava sciorinando a una giovane contadina bionda certe sue galanterie da taverna. Lei continuava a salutarlo, arrossiva, non sapendo cosa rispondere. Gli altri invitati discutevano dei fatti loro o si facevano scherzetti dietro le spalle, eccitandosi e predisponendosi all'allegria. E intanto continuava, per chi prestasse l'orecchio, lo strimpellio del musicante che arrancava attraverso i campi. Quando si accorgeva d'aver distanziato tutti, faceva una pausa per riprendere fiato. Spaldava meticolosamente l'archetto con la colofonia perché le corde stridessero meglio e poi si rimetteva in cammino, ora alzando, ora riabbassando l'impugnatura del violino per scandire bene il tempo a proprio ed esclusivo uso e consumo. Già di lontano il rumore dello strumento faceva volar via gli uccellini. La tavola era stata preparata sotto la tettoia dei carri. C'erano in bella mostra 4 lombate di manzo, 6 vassoi di pollo in fricassea, bocconcini di vitello, 3 cosciotti di montone e al centro un bel arrosto di maialino da latte cui facevano corona 4 salsicciotti alla cetosa. Anfore d'acquavite troneggiavano agli angoli. Il sidro dolce imbottigliato sprizzava la sua densa spuma intorno ai sugheri e tutti i bicchieri erano già stati riempiti di vino fino all'orlo. Grosse scodelle di crema gialla che tremolavano al minimo urto della tavola recavano sullo specchio della superficie, fra arabeschi di confettini, le iniziali degli sposi novelli. Per le torte e i torroni si era andati a scovare un pasticcere di Yvetot. Presentando per la prima volta la sua arte al paese, aveva dato il meglio di sé e portò in tavola lui stesso, verso la fine, una torta a più piani che fu accolta con urla di ammirazione. Alla base c'era, per cominciare, un cubo di cartone azzurro, raffigurante un tempio con portici, colonnato e statuine di stucco ai 4 lati, in nicchie costellate di stelle di carta dorata. Al secondo piano sorgeva poi un torrione di savoiardi cinto di minute fortificazioni di canditi, mandorle, chicchi d'uva secca, spicchi d'arancia e alla fine, sull'ultima piattaforma, che era una prateria verde disseminata di rocce con laghi di marmellata e barchette di gusci di nocciole, compariva un amorino che si dondolava su un'altalena di cioccolato, i cui 2 sostegni culminavano in 2 boccioli freschi di rosa, a mo' di pomi. Si banchettò fino a sera. Quando gli invitati erano troppo stanchi di starsene seduti, andavano a fare 2 passi nei cortili, o a fare una partita ai turaccioli nel fienile, poi si rimettevano a tavola. Qualcuno verso la fine ci si addormentò e cominciò a russare. Ma al caffè tutto riprese vita. Allora si attaccò con le canzoni, si fecero gare di bravura, sollevamento di pesi e sfide al braccio di ferro. Ci si cimentava nel sollevare carrette con le spalle, strecciavano piccanti doppi sensi, si davano baci alle signore. La sera alla partenza i cavalli ingozzati d'avena fino alle froge stentarono a infilarsi fra le stanghe. Scalciavano, si imbizzarrivano, strappavano i finimenti. I padroni bestemmiavano o ridevano. E tutta la notte, al chiaro di luna, per le strade del paese ci furono carrette lanciate a un folle galoppo, che sobbalzavano nei rigagnoli, volavano sull'acciottolato più impervio, sbandavano in salita con donne che si sporgevano per tentare d'afferrare le redini. Chi si trattenne ai Bertò passò la notte in cucina, a bere. I bambini si erano addormentati sotto le panche. La sposa aveva supplicato il padre che le fossero risparmiate le burle tradizionali, ma un loro cugino pescivendolo, che come regalo di nozze aveva appunto portato un paio di sogliole, si accingeva a schizzare acqua dalla bocca attraverso il buco della serratura quando papà Ruol sopravvenne appena in tempo per impedirglielo e gli spiegò che l'autorevole posizione del genero sconsigliava simili impertinenze. Ma il cugino si arrese a malincuore sull'argomento. Dentro di sé attribuì a papà Ruol parecchia spocchia e se ne andò a unirsi in un angolo a 4 o 5 altri invitati che, gratificati più di una volta a tavola da bocconi mediocri,
Erano anche loro del parere che l'accoglienza lasciasse a desiderare. Sparlavano a mezza bocca dell'ospite e con vaghi accenni gli auguravano la rovina. Per l'intera giornata la signora Bovary madre non aveva aperto bocca. Non era stata consultata né sull'abito della nuora né sulla preparazione del banchetto. Si ritirò presto. Il marito, invece di seguirla, mandò a prendere dei sigari a Saint-Victor e fumò fino al mattino, sempre bevendo grog al Kirsch, miscuglio sconosciuto agli astanti, che gli fruttò ulteriore ammirazione. Charles non era un tipo spiritoso, non si può dire che avesse brillato nel corso del festino. Aveva reagito mediocremente alle frecciate, ai giochi di parole, ai doppi sensi, ai salaci incitamenti che fin dalla minestra gli erano stati debitamente scoccati. In compenso, la mattina seguente pareva un altro uomo. Lo si sarebbe potuto scambiare per la vergine del giorno prima, mentre la sposa non lasciava trasparire niente da cui si potesse arguire qualcosa. I più maliziosi non avevano appigli e quando lei passava vicino la osservavano con spudorata intensità. Ma Charles non dissimulava nulla. La chiamava mogliettina mia, le dava del tu, domandava continuamente dove fosse, la cercava in ogni angolo e spesso se la tirava dietro nei cortili dove lo scorgevano di lontano fra gli alberi mentre la cingeva alla vita e camminava mezzo chino su di lei sgualcendole con la testa la pettorina della camicetta. Due giorni dopo le nozze gli sposi se ne andarono. A causa dei suoi malati Charles non poteva assentarsi più a lungo. Papà Rouault li fece riaccompagnare nella sua carretta e andò con loro fino a Vassonville. La diede un ultimo bacio a sua figlia, mise il piede a terra e riprese la strada di casa. Percorsi 100 passi circa si fermò e nel vedere la carretta che si allontanava con le ruote che giravano nella polvere diede un grosso sospiro. Poi ripensò a quando s'era sposato lui al tempo andato, alla prima gravidanza della moglie. Quant'era felice anche lui il giorno in cui se l'era portata via dalla casa del padre, quando se la teneva in sella trottando sulla neve, perché Natale era vicino e la campagna era tutta bianca. Lei si stringeva a lui con un braccio e con l'altro reggeva il cesto di vimini. Il vento agitava i lunghi pizzi della sua acconciatura tipica di Caux, che ogni tanto le sfioravano la bocca. E quando lui voltava la testa si vedeva accanto, oltre la spalla, quel faccino roseo che sorrideva in silenzio sotto la spilla d'oro del copricapo. Per scaldarsi le dita, lei di quando in quando gliele infilava sotto la giacca. Com'era lontano tutto questo. Il loro figlio ora avrebbe avuto 30 anni. Volse un'occhiata indietro. La strada era deserta. Si sentì triste come una casa dopo un trasloco. E mentre nel suo cervello tenebrato dai fumi della baldoria i teneri ricordi si intrecciavano a pensieri cupi, gli venne proprio voglia di fare una puntatina verso la chiesa. Temendo però che quella vista lo rendesse più triste ancora, se ne ritornò di filato a casa. I coniugi Bovary arrivarono a Tostes verso le 6. I vicini si affacciarono alle finestre per vedere la nuova moglie del loro medico. La vecchia Fantesca accorse, le diede il benvenuto, si scusò che la cena non fosse pronta e invitò la signora intanto a prendere visione della sua casa.
Madame Bovary di Gustave Flaubert. Letto da Rosario Tronolone. Personaggi e interpreti: Emma Raffaella Castelli, Charles Gaetano Lizio. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronolone. Il romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert è edito in Italia da Mondadori.